Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la confessione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dell'alto. Poi li condussi fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedissi. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme. La grande gioia è stata sempre nel Tempio, lodando Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia. È iniziato qualche cosa che non si può dire che abbia una fine, perché neanche quando lui tornerà sarà la fine, perché lì sarà la coronazione dell'eternità. Quindi, parlando di eternità, non si può parlare di fine. Infatti Gesù asceso al cielo ci lascia due promesse. La prima è che lui è con noi e rimarrà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La seconda è la promessa dello Spirito Santo. Infatti La celebrazione di oggi ci prepara alla celebrazione della Pentecoste, che è domenica prossima. Allora andiamo ad analizzare cosa significa per noi l'ascensione del Signore. Come ci possiamo notare nelle Sacre Scritture, nei Vangeli, nei racconti dei Vangeli, e anche in quello che ci dicono le lettere apostoliche, gli Atti degli Apostoli, che il Signore Gesù non solo ha preso la nostra natura umana, la nostra condizione umana, ma ha ripercorso quella che è la vita di ogni uomo per santificarla, per santificare tutto. Ha santificato anche la morte con la sua morte, ha santificato la sofferenza con le sue sofferenze, ma oltre a santificare la morte con la sua morte, a santificare la sofferenza con le sue sofferenze, nello stesso momento che santificava la nostra sofferenza, la morte e tutto quello che è il percorso della nostra vita, lui ci libera da tutte quelle cose che appunto per noi erano fine, per noi erano disperazione. La sofferenza non è più disperazione, ma è speranza. La morte non è più fine, ma è eternità. E questo grazie all'opera salvifica e redentrice del Signore. Per quello che è molto importante, cari fratelli e cari sorelle, non lasciarsi distrarre dal mondo, dalle cose del mondo, dai falsi maestri e neanche da tutte quelle cose che possono essere buone o possono apparire buone, e sottolineo possono apparire buone, ma in realtà non solo ci distolgono, ma poi ci allontanano completamente da quello che è, da quella che è la cosa più importante, da quella che è la cosa principale. Sembra quasi che gli uomini, i cristiani, debbano aver bisogno di chissà che cosa per credere. E noi vediamo che in questi tempi c'è un proliferare di rivelazioni, di apparizioni, di messaggi. Io personalmente non ho niente in contrario contro le rivelazioni private, ma come vescovo devo assolutamente esprimermi in un certo modo, perché nessuno di voi possa essere ingannato. Lo scopo delle rivelazioni private è quello di essere di supporto alla parola del Signore, ma non dimentichiamoci che la parola del Signore non ha bisogno di supporti, non ha bisogno di appoggio, perché la parola di Dio è il nostro pilastro sicuro, il nostro pilastro sicuro. I miracoli nei quali dobbiamo credere sono quelli del Vangelo, sono quelli compiuti da Gesù. Noi stessi siamo il miracolo nel quale dobbiamo credere, perché noi siamo un miracolo dell'amore di Dio. Siamo stati amati da Dio prima che fossimo, siamo amati da Dio anche quando siamo peccatori, perché Lui aspetta sempre che noi, accogliendo la Sua parola, possiamo cambiare la nostra condizione. Quindi, proprio perché oggi parliamo ancora una volta di qualcosa di straordinario, di qualcosa di miracoloso, il racconto che i Vangeli ci fanno e che abbiamo udito dell'ascensione del Signore al cielo, non solo il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, la lettera agli Ebrei. Ecco, proprio perché parliamo di cose straordinarie dobbiamo fare una differenza tra quello che, tra quello sul quale si fonda la nostra fede e tra quello sul quale la nostra fede non si deve fondare assolutamente. La nostra fede si fonda solo ed esclusivamente su Gesù Cristo e sulla sua parola. Non solo sulla parola di Gesù che è il Vangelo, ma su tutta la parola di Dio, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Non possiamo scartare niente, ma non solo non possiamo scartare, non possiamo neanche cambiare niente. E questo ce lo dice proprio la parola di Dio stesso. Neanche una virgola può essere cambiata. Neanche uno iota, ci dice la parola di Dio, può essere cambiato. E noi dobbiamo stare attenti appunto ai falsi maestri, ai falsi profeti. Dobbiamo stare attenti a quello che può distoglierci dalla cosa essenziale. Perché il problema non sono solo il proliferare di apparizioni, veggenti, eccetera. Il problema è anche quello che accade tra coloro che sono stati chiamati dal Signore. E pensiamo che gli apostoli, come ci dice molto bene la lettera agli Ebrei, si è scelto il Signore nello Spirito Santo. Non solo quelli, non solo i dodici, quelli che si è scelto all'epoca, ma anche quelli che si sceglie oggi. Ma il problema è che non solo Gesù deve scegliere noi, ma anche noi dobbiamo scegliere Lui. Deve essere una corrispondenza vicendevole. E appunto dicevo, il problema, cari fratelli e care sorelle, è tutto quello che si è creato nel tempo, la confusione, le differenti e contrastanti ideologie teologiche che proliferano anche queste tra il popolo di Dio, portando confusione. E noi dobbiamo stare attenti. E l'unico modo per non cadere è quello di imparare e di convincerci che quello che ci dice il Signore nella sua parola ci basta. Non abbiamo bisogno di altro. Noi siamo chiamati come cristiani a vivere una vita soprannaturale. La vita del cristiano è ordinaria, ma un ordinario che si sposa continuamente con lo straordinario. Noi viviamo una vita mistica, cari fratelli e care sorelle. Quando noi ci accostiamo a ricevere l'Eucaristia, noi facciamo un'esperienza soprannaturale, noi facciamo un'esperienza mistica, partecipiamo alla messa. Quando abbiamo ricevuto il battesimo, i sacramenti sono una cosa mistica, soprannaturale. Sono queste le cose che dobbiamo approfondire, che dobbiamo conoscere. Mi accorgo come difficoltoso invece con coloro che sono alla ricerca di segni, di miracoli, di apparizioni, e ti accorgi che sanno ovunque ci sia un'apparizione, ma non spesso, purtroppo, conoscono poco o superficialmente la parola del Signore. Io dico, se vogliamo spendere del tempo e lo vogliamo spendere bene, leggiamo la parola del Signore. Questa è la verità, non ce ne sono altre. Se vogliamo profezie, poi per profezia non si deve intendere solo il predire eventi futuri o catastrofici. La profezia è la rivelazione che ci dice qual è il disegno di Dio sopra di noi. Quella è la vera profezia. E le profezie che dobbiamo desiderare vedere compiersi sono queste. Vedere realizzarsi nella nostra vita il disegno di Dio, quello che Dio ci ha rivelato da sempre, quelli che sono i suoi progetti per noi, quella che è la sua volontà. Dobbiamo desiderare che il Vangelo sia vivo nel nostro cuore e nella nostra vita. C'è tutto, cari fratelli, non abbiamo bisogno di disegni disegni al di fuori di questi, perché è molto, molto rischioso. Io personalmente mi sono fatto dei nemici nel momento in cui ho cercato di distogliere l'attenzione da quelle cose secondarie e non importanti per riportare l'attenzione su quello che è la parola di Dio, l'insegnamento della parola di Dio. Molte persone poi di queste cose ne hanno fatto la loro fede, il loro fondamento. Sembra quasi che abbia dovuto esserci qualche rivelazione, qualche apparizione per dirci l'importanza che ha il sangue prezioso di Gesù Cristo che è stato sparso per la nostra redenzione. Se conoscessimo il Vangelo, lo avremmo saputo prima che ce lo dovesse venire a dire qualcun altro. Anche poi c'è da sottolineare che spesso l'importanza che magari può avere il sangue prezioso di Gesù. E qual è l'importanza che il sangue prezioso di Gesù? È il prezzo della nostra salvezza. È la potenza che ci libera dal maligno. Ma anche in quello che poi, diciamo, si genera in queste devozioni, che cos'è? È un modo completamente sbagliato di avere considerazione e devozione per il sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Faccio un esempio del sangue prezioso, ma potrei dirlo di tantissime altre cose. Alcuni pensano che per salvarsi debbano necessariamente avere delle devozioni. Io non sono contro le devozioni, neanche io tantissime di devozioni, ma in relazione alla parola di Dio. La parola di Dio mi salva, la parola di Dio mi libera, la parola di Dio mi cambia, e solo la parola di Dio mi può cambiare veramente. Perché vedete, quei cambiamenti che possono avvenire magari facendo un pellegrinaggio da qualche parte, se poi non vengono coltivati con la parola di Dio, sono cambiamenti apparenti, non duraturi, sempre mancanti di quel qualcosa che è la parola di Dio, che è l'unica che ci può cambiare, se ci lasciamo cambiare. Se ci lasciamo cambiare, certo che poi ci deve essere comunque un consenso, un'accettazione personale, volontaria, perché noi sappiamo appunto di avere la libertà, e questa libertà ci permette di fare una scelta volontaria a favore o a sfavore. A favore è dire credo in Gesù Cristo, credo nella sua parola e voglio vivere secondo quello che il Signore è venuto a dirmi. L'altra, quella a sfavore, è dire sì, credo nel Signore, ma insomma mi oriento, che ne so, verso un altro tipo di ideologia, mi sono deluso dal comportamento di alcuni sacerdoti, oppure essere poi estremi, no? Fare di tutta l'erba un fascio, le apparizioni, questo, quello, le rivelazioni, il comportamento dei preti, si fa di tutta l'erba un fascio, e quindi si dice sono tutte stupidate, non voglio saperne più niente. Questo è il risultato di chi non si è mai nutrito della parola di Dio. Perché la parola di Dio è una roccia? Perché Cristo è la pietra angolare? Perché la casa di chi si costruisce sulla pietra angolare che Cristo non cade? Perché Lui è l'unica roccia, Lui è l'unica verità che ti libera, che ti salva. Dalla Sua parola noi riceviamo la luce. Non abbiamo bisogno di vedere il sole che gira, non cambia niente. Rimane solo un fatto straordinario, esteriore. Sì, può servire a qualcosa, ma il cambiamento non arriverà mai da quello. Mai. Il cambiamento non arriva neanche se preghi il rosario tutti i giorni senza conoscere nemmeno una delle parole che Gesù ci ha insegnato. Alcuni pensano che basta vedere dei segni, dire il rosario e quella è la conversione. Non è così. La parola di Dio deve avere il primo posto su tutto, su qualsiasi cosa. Anche quando noi amiamo la madre di Dio ed esprimiamo a lei la nostra devozione, ma non diamo importanza a suo figlio, noi non gli prestiamo una vera adorazione, una vera rivelazione. Perché se noi veramente veneriamo la madre di Dio, La prima cosa che lei ha detto quando Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico è stata quella, è stato fate quello che lui vi dirà. Allora se noi vogliamo veramente seguire il suo esempio e vogliamo che lei si compiaccia di noi, dobbiamo fare quello che ci ha chiesto. Allora lei si compiaccerà di noi. Allora lei veramente sarà fiera dei suoi figli quando i suoi figli faranno quello che suo figlio ha detto di fare. Questa è la vera Maria che noi dobbiamo seguire, perché spesso, lasciatemelo dire, sono molte incongruenze nelle rivelazioni private, ma delle volte sembra che la madre di Dio prenda il posto di suo figlio, ma lei il posto di suo figlio non lo prende, altrimenti sarebbe come gli uomini che prendono il posto di Dio. Lei non prende il posto di suo figlio. Lei è accanto a suo figlio. È accanto a noi, suoi figli, per dirci che suo figlio è la via da seguire. E lei ci accompagna con la sua materna presenza nel nostro cammino con Gesù. E non con due surrogati di Gesù. Il Gesù vero è solo quello del Vangelo, non ce ne sono altri. Non c'è bisogno di Maria Valtorta, dei dettagli di Maria Valtorta, o del messaggio di questo, del messaggio di quello, perché poi se quelle cose prendono il posto del Vangelo, allora vuol dire che quelle cose non sono venute da Dio. Nessuno e niente può prendere il posto di Gesù Cristo e della sua parola. Nessuno. Quindi stiamo molto attenti, diffidiamo. Questo ce lo insegnano i santi padri e i dottori della Chiesa, non ci dicono di seguire queste cose, assolutamente. I santi padri e i dottori della Chiesa, molti dei quali sono stati loro stessi degli mistici, ci dicono di non prestare la nostra, di non prestare attenzione, di non dare importanza a quelle cose, di non dare a quelle cose un posto che possa sostituire il posto che spetta solo alla parola di Dio. Questo è molto importante. Questo perché, cari fratelli, l'ho sottolineato, di non lasciarci distogliere. Perché oggi, insieme all'ascensione di Gesù al cielo, noi celebriamo non solo l'ascensione di Gesù al cielo, ma in Lui che ha perso la nostra natura, noi già sediamo alla destra del Padre, insieme a Lui. E se abbiamo ascoltato bene la prima preghiera all'inizio della Santa Messa, la colletta, ci dice proprio: la nostra umanità è innalzata accanto a te, accanto al Padre. La nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Allora noi siamo già salvati, noi siamo già redenti, noi siamo già in Cristo ad occupare il posto che lui è stato preparato. Siamo già seduti insieme a lui alla destra del Padre. Quindi non lasciamoci distrarre, non lasciamoci confondere, non andiamo alla ricerca di chissà che cosa. Cosa vogliamo ancora? Sapendo di essere già accanto al Padre, insieme a Gesù e in Gesù. Cosa vogliamo ancora? Cosa cerchiamo ancora se Cristo Gesù lo riceviamo vivo e vero nella sua parola quando ci viene annunciata e nell'Eucaristia? Cosa vogliamo ancora se ci ha promesso che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo? Cosa vogliamo ancora se ci è stato promesso che lo vedremo tornare allo stesso modo in cui è salito al cielo? Quindi non creiamoci delle esasperazioni, non creiamoci delle ansie. Quando siamo con Gesù siamo al sicuro, non dobbiamo avere paura di niente. quando ci dicono ma le profezie hanno detto che ci sarà questo, ma non hanno detto delle profezie, ha detto la parola di Dio, c'è già scritto tutto, è già scritto, basta solo leggerlo il Vangelo senza fare poi le scoperte dell'America o dell'acqua calda, è già scritto tutto. Nella parola di Dio ci viene descritto bene come noi dobbiamo affrontare il combattimento con il maligno. E sapete, cari fratelli e care sorelle, la spada per combattere contro il maligno è una sola, è la parola di Dio. Non ci sono altre armi, le altre armi sono di conseguenza. Quando si parla del rosario come arma, è vero, ma perché? Perché tu con il rosario mediti i misteri della vita di Cristo. Per quello che il rosario ha un grande valore. Ma se quando noi preghiamo il rosario siamo profondamente uniti alla parola di Dio, ecco che quella preghiera, come tutte le preghiere, assumono un grande valore. Perché tutto è avvalorato da quanto la parola di Dio è presente e operante nella nostra vita. Alcune persone pensano che basti portare delle cose benedette per essere protetti dal demonio, ma le cose benedette assumono il valore a secondo della fede di chi li possa usare. E se non conosci la parola di Dio e non ti interessi di conoscerla e di vivere, su quale fede? Tutto quello che tu usi assume un valore, si trasforma in superstizione, si trasforma in idolatria e al posto di compiacere al Signore diventa un abominio davanti al Signore. Forse sono un po' dure queste parole, sono un po' difficili per l'educazione che abbiamo ricevuto, per il modo in cui siamo stati educati. Ma tutto, io non sto dicendo che non vada bene niente, sto dicendo va bene tutto. L'importante è che non prenda il posto che spetta la parola di Dio. Perché altrimenti a quel punto non serve niente. La parola di Dio deve avere il primo posto. Vedete, anche l'educazione che ci hanno dato, quando abbiamo bisogno di qualche cosa dobbiamo andare a cercarla chissà dove. Quando invece rispondendo alla chiamata cristiana, che consiste in tante cose, certo, ma quando rispondiamo alla nostra chiamata, quando corrispondiamo alla nostra vocazione battesimale, noi abbiamo tutto. Delle volte mi sono trovato con persone di fronte a me, qui in santuario, qui in monastero, ammalate, che mi dicevano, devo andare in tal posto per fare pellegrinaggio per avere una guarigione. E questo dimostra quanto queste persone erano ignare e inconsapevoli che quel Gesù che volevano andare a cercare chissà dove era già qui nel tabernacolo che li stava aspettando. Ci sono persone, cercate di non fraintendermi, perché non sto sparando al zero contro tutto. Ci sono persone che pensano che per avere la guarigione sia più importante andare a poggiare la testa su una grotta come Lourdes, piuttosto che riceverla direttamente da Gesù vivo. Ma questo è sbagliatissimo. Questo vuol dire camminare fuori completamente. Che si ha nel cristianesimo di oggi e anche un po' di prima. Non abbiamo ancora capito la potenza della parola di Dio e la potenza dell'Eucaristia, la potenza dei sacramenti. Se noi abbiamo fede, il Signore opera. Se noi non abbiamo fede, il Signore non opera. Possiamo andare dove vogliamo. Pensiamo come siamo ciechi spiritualmente. Mi ricordo che leggevo una volta, quando si parlava di quando andarono sulla Luna, e dicevano, beh, ma se ci fosse stato Dio avrebbero visto qualcosa, no? Come si fa a dire cose del genere? Cioè, questo dimostra la cecità spirituale, che si vede in chi a priori scarta l'esistenza di Dio e in chi dice di crederci ma non segue la sua parola. Quindi vedete come abbiamo bisogno della parola di Dio per poter veramente rinascere, per poter veramente avere luce, per poter veramente vivere nella verità. Quindi siamo schiavi della menzogna, siamo schiavi della falsa religiosità, siamo schiavi dell'idolatria. E tra i pagani e i cosiddetti cristiani ne passa poco, c'è poca differenza, c'è poca differenza. Perché per capire il valore delle cose, anche di un pellegrinaggio stesso, se non conosci la parola di Dio non lo potrai mai capire. Anche quando si fa un pellegrinaggio, bisogna sapere il significato di quello, e come fondamento, come base, devi sempre avere la parola di Dio. Se no, altrimenti sei un cieco che cammini nel buio e nessun santuario ti potrà dare la luce. Il pellegrinaggio, tutto quello che fai, può servire per darti l'input, per farti scattare la scintilla. Ma poi la tua formazione, la nostra formazione, il nostro cammino ha un fondamento solido che è uno solo: Gesù Cristo e la sua parola. Quindi bisogna vivere la parola di Dio per poter ricevere le promesse che la parola di Dio ci fa. Abbiamo detto, questa festa che noi stiamo celebrando oggi, l'ascensione di Gesù al cielo, ci prepara a celebrare la Pentecoste, che è l'adempimento della promessa del Padre che Gesù ci ha lasciato. Leggiamoci cosa ci dice il Vangelo di oggi. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, nel suo nome, nel nome di Gesù e di nessun altro, saranno predicate a tutte le genti la conversione. Non ci sono altre conversioni. Perché quando continuano a sostenere che si sono convertiti di qua, che si sono convertiti di là, non c'è nessun luogo che ti può convertire, almeno che in quel luogo non si predichi la parola di Dio. Non ci sono altre conversioni, neanche con i messaggi della Madonna che ti puoi convertire. I messaggi della Madonna ti possono sostenere nel tuo cammino e nel tuo ascolto alla parola di Gesù, se no altrimenti quei messaggi non servono a niente e non possono sostituire il Vangelo, questo sia chiaro. Quindi nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Da lui ci viene la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Allora, accettare la conversione e il perdono di Cristo mettendoci in ascolto della sua parola. Già domenica scorsa l'abbiamo visto. Qual era la richiesta di Gesù? Di amarlo e di osservare la sua parola. E la promessa qual era? Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E qui Gesù ci dice ancora che vogliamo accogliere il perdono dei nostri peccati e convertirci sempre ascoltando la sua parola, affinché, questa è la condizione, possiamo ricevere lo Spirito Santo. Questo è l'unico modo, non ce ne sono altri. Non basta fare la canzone per invocare lo Spirito Santo, la novena allo Spirito Santo, se non c'è da parte nostra un'autentica conversione. Se non ci riconosciamo peccatori, per poter ricevere il perdono dei nostri peccati, lo Spirito Santo non potrà trovare il posto per porre in noi la sua dimora. Perché se il nostro cuore è tutto occupato da altre cose, lo Spirito Santo non può dividersi il posto con altri. Assolutamente. Vedete il santuario, la parola di Dio ci dice anche qual è il santuario dove dobbiamo entrare. E qual è il modo per entrare in questo santuario? Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero. Se vedete, anche una chiesa, un santuario, che può essere Lourdes, che può essere Fatima, che può essere qualsiasi santuario, se non è figura di quello vero, non può essere un vero santuario. Il santuario nel quale è entrato Gesù è un santuario spirituale, perché questo santuario è nel cielo stesso. Quindi i santuari devono essere la prefigurazione del santuario del cielo. Faccio a proiettarmi nel cielo se non sono nelle condizioni per poterci andare? Quindi che valore può avere il mio pellegrinaggio in un santuario qualunque? Che valore può avere la mia presenza anche nella messa della mia parrocchia? Nessuno, perché sto solamente vivendo passivamente una tradizione e non sto vivendo di fede. Allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore e non per offrire se stesso più volte, come sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. E invece, una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Ancora non abbiamo capito il sacrificio di Cristo e dobbiamo andare a imbatterci in certe cose che intanto non sono sicure. Non abbiamo ancora ben compreso, e forse non ci basterà tutta la vita per comprendere la grandezza del sacrificio di Cristo. E vogliamo imbatterci e perderci alla ricerca di chissà che cosa. Incominciamo allora, cari fratelli, a cercare di comprendere il sacrificio di Cristo, che non ha avuto bisogno di sacrificarsi tante volte, ha fatto un solo sacrificio. Il suo sacrificio ha un grande valore, è lo stesso che si ripete in ogni messa. Su questo altare si ripete il sacrificio di Cristo ogni qualvolta si celebra la Santa Messa. E attenzione, perché adesso si sta proliferando un'altra eresia, già da un po' che si sente, ma con la New Age, con le dottrine della reincarnazione, eccetera, che ci si salva reincarnandosi, che la Chiesa ha nascosto questa questione della reincarnazione, perché è una verità scomoda, no? Non è una verità, è un menzogno. Non esiste reincarnazione, o c'è la redenzione o c'è la reincarnazione. Redenzione e reincarnazione non vanno bene. Resurrezione della carne e reincarnazione non si possono mettere insieme. E infatti la parola di Dio ci dice: e come è stabilito da chi? Da Dio. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta. È a quello che ci dobbiamo preparare, è a questo che ci dobbiamo preparare, al suo ritorno, al suo ritorno, perché ci trovi pronti, come dice il Signore stesso nella parabola delle vergini sagge, con le lampade accese, senza che ci manchi quello che alimenta le lampade, la fiamma di queste lampade, la fede. La fede in Gesù. Quella lampada deve essere trovata accesa dal Signore. La lampada della nostra fede. Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. E qui di nuovo il Vangelo ci ripete che la salvezza ci viene da Lui, e solo da Lui, e che non dobbiamo aspettare altro che Lui. Questo, vedete, per noi come Chiesa deve essere vissuto. Noi siamo la sposa di Cristo, siamo la Chiesa. È come se il nostro sposo è partito, ma non per non tornare più, per ritornare. E la sua sposa, che siamo tutti noi, la Chiesa, dobbiamo essere pronti per incontrarla. Noi immaginiamo questo: se qualcuno è sposato, a un certo punto il marito, come succedeva in passato, soprattutto emigrava per lavoro, quindi perché andava a lavorare? Per sua moglie, per i suoi figli, mica andava così. Poi a un certo punto, ovviamente parliamo di un marito fedele che aveva sua moglie, i suoi figli, non di quelli che sono andati a lavorare, si sono fatti in un'altra famiglia, da un'altra parte, non sto parlando di quelli, sto parlando di un uomo serio, di un uomo che è marito secondo la volontà di Dio, di una moglie che è moglie secondo la volontà di Dio. Allora questo marito va, emigra per fare dei sacrifici per la sua famiglia, ed è un sacrificio per un marito stare lontano da sua moglie e da sua figlia. E lui va per amore alla sua famiglia. Quando torna, trova sua moglie con altri figli e con un altro marito. Questi potremmo essere noi, che tornerà il Signore, che abbiamo fatto scelte diverse da quella che è la scelta che avremmo dovuto fare. Quindi facciamoci trovare pronti per l'incontro con Dio. Avendo dunque, ci esorta San Paolo Apostolo nelle lettere agli Ebrei, avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù. Quindi bisogna passare per la croce. Bisogna passare per la croce. Perché la croce è la nostra redenzione, la croce di Cristo. È questa via nuova e vivente. Quindi non è una cosa passata, che adesso deve arrivare qualcosa che deve sostituire quello, no. È una via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in pienezza di fede, con il cuore purificato dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Allora impariamo, cari fratelli, cari sorelle, a comprendere il mistero del sacrificio di Cristo, mistero d'amore, e non lasciamo vacillare la nostra fede in Lui, che è la nostra unica e vera speranza. E rimaniamo fedeli, perché Lui è fedele a ciò che ha promesso. Tutto potrà deluderci, potranno deluderci le istituzioni, potranno deluderci gli uomini, ma non ci deluderà sicuramente il Signore. Anche se, vedete, la nostra poca conoscenza della parola di Dio e anche degli insegnamenti dei santi padri della Chiesa spesso ci fa fare dei passi falsi. Perché, per esempio, i santi padri dicono una cosa che è molto dura, ma è una verità, perché ci viene dai santi padri. I santi padri dicono non basta che uno sia sacerdote validamente ordinato, vescovo validamente ordinato, perché il popolo di Dio possa tenere quella persona come riferimento. Il popolo di Dio deve riconoscere come suo riferimento colui che ha dimostrato di avere la fede in Gesù Cristo e che la trasmette ai suoi fedeli, al suo popolo. Chi ci trasmette un insegnamento diverso dimostra di non avere fede in Gesù Cristo. Anche se è veramente vescovo, è veramente sacerdote, davanti a Dio il suo compito è già decaduto fino a quando non si converte. Quindi i riferimenti ci dobbiamo scegliere, ci dobbiamo scegliere bene. È inutile che adesso si mettano a discutere su tutto quello che dice questo, che dice quello, il Papa ha detto questo, il Cardinale ha detto quello. Non è importante discutere su cosa dicono, l'importante è valutare cosa ci dicono. E dopo che una volta, due volte, tre volte ci siamo accorti che quello, ci accorgiamo che quello che ci viene detto non è secondo l'insegnamento del Vangelo, secondo l'insegnamento della parola di Dio, non dobbiamo più neanche discutere, non dobbiamo più neanche ascoltarli. Basta, finito. Dobbiamo ascoltare chi vive il mandato di Gesù, che è questo: andate a ammaestrate tutte le nazioni. Andate a ammaestrate tutte le nazioni, insegnandogli il Vangelo della salvezza, predicando il Vangelo della salvezza. E non abbiamo bisogno di andare a cercare Gesù chissà dove, perché lui ci ha promesso che con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, con gioia e con esultanza, nella consapevolezza che già in lui noi sediamo a destra del Padre, attendiamo il suo ritorno e non permettiamo a nessuno che ci toglia l'unica vera speranza che non ci deve. Si è lodato Gesù Cristo.
Sempre si è lodato.